magia, stregoneria e paganesimo, va in onda via web da Radio Pagana, continuando il discorso pagano-politeista iniziato il 21 novembre 1996 dai microfoni di Radio Gamma 5 e interrotto su quell'emittente nell'agosto del 2007. Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo che va in onda dai microfoni di Radio Pagana. Naturalmente con la situazione estiva che sta andando avanti le trasmissioni si diradano un po', per riprendere chiaramente a settembre con le nostre trasmissioni normali di Radio Pagana. Nella trasmissione di oggi, intanto vi ricordo che sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo, che vi trasmette sempre i microfoni Radio Pagana. E nella trasmissione di oggi riprenderemo il discorso sull'enciclica Spe Salvi di Ratzinger, precisamente dal paragrafo 21 dell'enciclica Spe Salvi. Paragrafo 21, il cui commento ha il titolo «Gli uomini si liberano dalla città di Dio, la nuova Gerusalemme costruita dai cristiani». Ratzinger tenta di paragonare Marx al suo Dio. Cioè, in pratica, tenta di attribuire a Marx quella verità assoluta, inamovibile, che è propria del suo Dio, che è propria del modo di leggere le cose del cristianesimo. Tutti, secondo Ratzinger, hanno una verità, la mia verità è migliore della tua, la mia verità è assoluta, tu ti devi mettere in ginocchio davanti alla mia verità. Questo inquinamento estremamente feroce del modo di pensare le cose, la vita, le relazioni fra l'uomo e il mondo è proprio del cristianesimo. Il cristianesimo che non lascia nessun spazio alla soggettività, non lascia nessun spazio alle scelte umane perché deve appropriarsi di tutto. Scrive Ratzinger nel 21° paragrafo dell'enciclica Spe Salvi: ma con la sua vittoria si è reso evidente anche l'errore fondamentale di Marx. Egli ha indicato con certezza come realizzare il rovesciamento, ma non c'è detto come le cose avrebbero dovuto procedere dopo. Egli supponeva semplicemente che con l'espropriazione della classe dominante, con la caduta del potere politico e con la socializzazione dei mezzi di produzione si sarebbe realizzata la nuova Gerusalemme. Allora, infatti, dice Ratzinger, sarebbero state annullate tutte le contraddizioni. L'uomo e il mondo avrebbero visto finalmente chiaro in se stessi. Allora tutto avrebbe potuto procedere da sé sulla retta via, perché tutto sarebbe appartenuto a tutti e tutti avrebbero avuto il meglio l'uno per l'altro. Così, dopo la rivoluzione riuscita di Lenin, dovete accorgersi che negli scritti del maestro non si trovava nessuna indicazione sul come procedere. Sì, egli aveva parlato della fase intermedia della dittatura del proletariato come di una necessità che, però, in un secondo tempo da sé si sarebbe dimostrata caduca. Questa fase intermedia la conosciamo benissimo e sappiamo anche come si sia poi sviluppata, non portando alla luce il mondo sano, ma lasciando dietro di sé una distruzione desolante. Marx non ha solo mancato di ideare gli ordinamenti necessari per il nuovo mondo. Di questi, infatti, non doveva più esserci bisogno. Che egli di ciò non dica nulla è logica conseguenza della sua impostazione. Il suo errore sta più in profondità. Egli ha dimenticato che l'uomo rimane sempre uomo, ha dimenticato l'uomo e ha dimenticato la sua libertà. Ha dimenticato che la libertà rimane sempre libertà, anche per il male. Credeva che, una volta messa a posto l'economia, tutto sarebbe stato a posto. Il suo vero errore è il materialismo. L'uomo, infatti, non è solo il prodotto di condizioni economiche e non è possibile risanarlo solamente dall'esterno, creando condizioni economiche favorevoli. Questo è ciò che ci racconta Ratzinger nel suo 21° paragrafo, naturalmente attraverso la sua interpretazione della storia, attraverso la sua interpretazione di quello che lui crede sia il marxismo, sia Marx, ossia il materialismo storico e dialettico. Diciamo ciò che lui crede, perché lui non definisce, cioè noi non abbiamo nessuna citazione di Marx fatta da Ratzinger, ma abbiamo semplicemente un'esposizione pseudo fideistica fatta da Ratzinger su ciò che Ratzinger crede sia Marx. E naturalmente in questo credere che ciò che sia Marx da parte di Ratzinger non fa altro che aderire alle condizioni filosofiche, alle condizioni teologiche del cristianesimo. Cioè Ratzinger legge Marx come se fosse un'altra verità, come se fosse un'altra assoluto, cioè lui, Marx, non ci ha detto dopo come dovremmo fare dopo la rivoluzione, non ci ha detto quali strutture avremmo dovuto costruire, cioè non è stata la parola del Dio padrone che si è imposta agli uomini e che ci ha detto come un buon pastore cosa gli uomini avrebbero dovuto fare. Marx, Ratzinger trasforma Marx nel profeta, non nell'uomo che sta vivendo la sua vita. Marx in realtà è semplicemente una persona che sta vivendo la sua vita, che coglie delle contraddizioni nella sua esistenza, riassume delle contraddizioni nella propria vita, ma non fa nient'altro di più. Certo, ha delle idee rispetto al futuro, ma le idee rispetto al futuro di Marx appartengono alla sua visione della vita, al suo modo di vivere e di agire nel mondo. Pertanto non è una verità assoluta Marx. Marx vede la realtà della propria esistenza, della propria quotidianità, e in questo immagina il mondo nuovo, immagina ciò che si dovrebbe fare per cambiare la realtà. Ma non è la verità. Infatti, se noi ci leggiamo il 18 Brumaio, Marx fa una critica feroce alla Comune di Parigi, cioè al tentativo rivoluzionario dei comunardi di Parigi, e ha le sue buone ragioni per farlo proprio all'interno di una visione strategica, di una visione di costruzione di una democrazia, che in realtà Ratzinger nega, perché parla della dittatura del proletariato come lui pensa la dittatura, cioè com'è la dittatura che sta nel pensiero cristiano. Naturalmente quando si appiattiscono i termini, quando ai termini si dà lo stesso identico significato, non si comprende la diversità del pensiero delle persone. Già ce l'aveva detto Bacone questo, citato da Ratzinger, e ci aveva insegnato Bacone che ai termini non corrisponde necessariamente lo stesso significato, ma il significato è relativo alla persona che lo espone nella sua realtà culturale in cui agisce. Naturalmente Ratzinger fa finta di non vedere tutto questo, perché ciò che a lui gli interessa è la superiorità del suo padrone, del suo dio padrone. Marx non ha mai vinto, perché non c'era nulla da vincere. Il cristianesimo massacra e conquista per imporre l'orrore. I popoli si liberano da quell'orrore in maniera pacifica, quando esistono spazi sociali, quando il terrorismo cristiano offende ogni anelito di vita delle persone. Allora le persone diventano acqua, che accumulandosi contro la diga dell'orrore spezzano ogni legamento, travolgendo quanto impedisce il suo scorrere. Marx non ha mai indicato come realizzare un rovesciamento, per il semplice fatto che Marx non era portatore di nessuna verità da opporre ad un'altra verità. Manifestava le esigenze delle persone in quel tempo e in quelle condizioni, e quanto prospettava era quanto si poteva pensare in quel tempo, in quelle condizioni, e data la sua tipologia di analisi. Marx non è il dio dei cristiani, né agisce con le stesse modalità di verità indiscutibili, pena la morte per tortura. Non è nemmeno quel Gesù che millanta di essere il padrone degli uomini in quanto figlio del dio padrone. Marx manifesta la vita, le sue esigenze, i suoi bisogni, e solo per quello che egli intuisce nella sua epoca e nella sua situazione. Non manifesta una verità che impone agli esseri umani di mettere in ginocchio pena le minacce di terrore e stridor di denti del Gesù dei cristiani. Marx, come individuo della sua epoca, pensava che l'uomo fosse creato ad immagine e somiglianza del Dio padrone, e anche se rigettava il Dio padrone, continuava a pensare l'uomo come un modello di verità immutabile. E dal momento che l'uomo in sé era un modello immutabile, ciò che poteva essere mutato era la redistribuzione della ricchezza e dei mezzi di produzione per aumentare il benessere sociale, o la base sociale che accedeva al benessere. Finché non si realizzano le scoperte scientifiche, non si può sapere qual è la trasformazione della società realizzata da quella scoperta. Finché l'uomo non si libera da quanto opprime i suoi bisogni in quell'epoca storica e in quella situazione culturale, non si può sapere come sarà l'uomo liberato da quei fardelli E quali altri ostacoli l'uomo individuerà sulla sua strada? Quali sono i bisogni e le necessità che gli uomini, una volta liberati dalle costrizioni di quel momento? E come rinnoverà le costrizioni chi è stato costretto a liberare l'uomo che in quel modo teneva prigioniero? Così Marx non sapeva che la costruzione delle piramidi in Egitto altro non era che la maggior ridistribuzione di ricchezza alla società che il faraone metteva in atto. Marx era convinto, società schiavista, che effettivamente le piramidi in Egitto fossero state costruite da schiavi e non da lavoratori salariati e ben pagati. Marx non sapeva che la catena del DNA legava tutti gli esseri della natura, né conosceva gli effetti che sull'uomo aveva la manipolazione mentale imposta ai bambini. Pavlov inizierà a scoprire qualche cosa, ma quando Pavlov inizierà a scoprire, la rivoluzione russa era già stata fatta. Dice Ratzinger nel 21° paragrafo dell'enciclica Spe Salvi: ma con la sua vittoria si è reso evidente anche l'errore fondamentale di Marx. Egli ha indicato con esattezza come realizzare il rovesciamento. Ma Marx non ha indicato come si realizza il rovesciamento. Ha indicato ciò che, dal suo punto di vista, impedisce lo sviluppo dell'uomo, e lo ha elaborato da un insieme sociale umano in cui i bisogni impediti premevano per chiedere giustizia contro il regno di Dio. Dice Ratzinger: ma non ci ha detto come le cose avrebbero dovuto procedere dopo. Egli supponeva semplicemente che con l'espropriazione della classe dominante, con la caduta del potere politico e con la socializzazione dei mezzi di produzione si sarebbe realizzata la nuova Gerusalemme. Non c'è nessuna nuova Gerusalemme in Marx, come non c'è nessuna età dell'oro. C'è il concetto elaborato dal comunismo del luminoso avvenire, in cui si proiettano quelle aspettative che la rimozione dell'orrore del presente prospetta all'uomo. Un avvenire che non è speranza, in quanto è la realtà che si vede, partendo dal vissuto presente, e non una realtà che si immagina partendo dalla disperazione patologica. Marx è all'interno della vita, e con Marx milioni di altri individui. Non è al di fuori della vita che traccia dei cammini alla vita stessa. Questo essere al di fuori della vita è l'immagine cristiana, per cui la vita va dominata da un padrone, sia esso il Dio padrone o sia il Gesù, che è figlio del Dio padrone, pretende di stuprare la vita costringendola in ginocchio davanti a sé. Essere all'interno della vita significa essere compreso dalla vita, realizzando le relazioni empatiche fra soggetto e l'insieme di soggetti che forma la vita stessa. Significa essere legati da relazioni empatiche, che diventano fisiche ed emotive come il cuore o la gamba, e legata all'individuo pur procedendo nella vita in quanto cuore e in quanto gamba. È Lenin, nei Quaderni filosofici, che ci dà una bella immagine dell'amore sociale, dell'empatia di Chernievsky, piena di quella profonda umanità e amore che manca al Gesù di Nazareth o al Dio padrone dei cristiani. Scrive Lenin: obiettai, avolgin, ma dove, quando la società non è stata un'accolta di canaglie? E tuttavia le persone per bene hanno lavorato sempre e dappertutto. Sì, è naturale, per stoltezza. Gli uomini intelligenti sono stati sempre e dappertutto stolti, caro Vladimir Alekseevich. Che gusto c'è a pestare acqua nel mortaio, disse Volgin, proseguendo nei suoi fiacchi sarcasmi. La storia non la fanno le idee o l'attività degli uomini intelligenti, ma le stoltezze degli imbecilli e degli ignoranti. Gli uomini intelligenti non devono mettere il naso in queste cose. È sciocco occuparsi delle cose altrui. Mi creda, ribattei, anche a questo. Non si tratta qui di stoltezza. Il fatto è che non puoi non interessarti di queste cose. È intelligente che il mio corpo tremi per il freddo o che il mio petto sia oppresso dal gas? È sciocco. Per me sarebbe meglio se le cose non stessero così. Ma tale è la mia natura. Io tremo di freddo, mi indigno per le infamie. E se stessero così, ma tale mi indigno per le infamie, e se non ho modo di spezzare il muro della prigione spirituale, mi avvento contro di esso con la fronte. Il muro non vacillerà per questo, anche se la mia fronte si spaccherà, ma tuttavia io ne avrò un sollievo. Vidi il suo sorriso indolente. Lo vidi scuotere la testa. Eh sì, Vladimir Alexeevich, è naturale. In questo senso lei parla bene, dice cose giuste. Ma mi creda, non vale la pena di avere questi sentimenti. Il problema non è che non vale la pena averne, ma che li hai. Tratto dai Quaderni filosofici di Lenin a cura di Ignazio Ambrogio, editori riuniti, del 71. L'uomo non è creato dal Dio padrone, che obbedisce alle affermazioni. Così, se è necessario abolire la servitù della gleba, il risultato che si immagina è la società precedente, ma senza la servitù della gleba. Non si immagina quali trasformazioni questo comporta, non si immaginano i risultati che si innestano. Si sa che in quel presente la servitù della gleba funge da ostacolo allo sviluppo. Ma quando si abolisce la servitù della gleba, si liberano forze immense nella società e nulla potrà né essere come prima, né essere ciò che le persone immaginavano prima dell'abolizione della servitù della gleba. Così né Marx né nessun altro dice come le cose dovrebbero procedere, perché né Marx né nessun altro è il padrone della vita come Ratzinger immagina il suo Dio padrone sapiente, che però sta solo nella sua immaginazione patologica. La nuova Gerusalemme nella testa malata di Ratzinger è la fine delle trasformazioni della vita, la fine della vita stessa, nella verità manifestata da un presente che chiude ad ogni futuro. E questo non può essere. Dice Ratzinger nel suo 21° paragrafo: allora infatti sarebbero state annullate tutte le contraddizioni, l'uomo e il mondo avrebbero visto finalmente chiaro in se stessi, allora tutto avrebbe potuto procedere da sé sulla retta via, perché tutto sarebbe appartenuto a tutti e tutti avrebbero voluto il meglio l'uno per l'altro. Così, dopo la rivoluzione riuscita, Lenin dovette accorgersi che negli scritti del maestro non si trovava nessuna indicazione sul come procedere. Questo lo dice Ratzinger. Oltretutto, la rivoluzione russa non aveva nulla a che vedere con le osservazioni di trasformazione sociale marxiana. Che i servi della gleba tendessero ad andare verso una società in cui le loro condizioni di vita erano migliori era del tutto ovvio. Ma che la manifestazione della tensione sociale fosse così forte da accelerare i processi sociali era inimmaginabile anche dello stesso Marx. La socializzazione dei mezzi di produzione era un'ipotesi che Lenin dovette adottare proprio per l'uscita dalla situazione della servitù della gleba, senza la presenza di una borghesia storica e socialmente diffusa. La gestione di uno Stato non era un problema che Marx si era posto, perché non aveva mai preso in considerazione che uno Stato potesse essere gestito dalle masse popolari, specialmente in quella situazione in cui si è verificato. Per Marx doveva nascere una borghesia. Nell'URSS questa borghesia nacque nella forma di burocrazia di partito per poi trasformarsi nella borghesia attuale. Per contro, i cristiani sapevano perfettamente come si gestisce lo Stato e come il Dio padrone impedisca a chiunque di mettere in discussione le decisioni e, infatti, la gestione dello Stato sovietico fu un adattamento del cristianesimo all'ideologia socialista. L'ideologia organizzativa dei soviet fu quella del comunismo dei Vangeli, dagli al ricco. Soltanto la cultura universitaria trattava Marx e la scienza. Quando si trattava di gestire le relazioni fra cittadini e fra cittadini ed istituzioni e fra istituzioni si usava l'ideologia cristiana, compresa l'organizzazione dei gulag di staliniana memoria. Dice Ratzinger, egli aveva parlato della fase intermedia della dittatura del proletariato come di una necessità che però in un secondo tempo da sé si sarebbe dimostrata caduca. Questa fase intermedia la conosciamo benissimo e sappiamo anche come si sia sviluppata, non portando alla luce il mondo sano, ma lasciando indietro di sé una distruzione desolante. Marx non ha solo mancato di ideare gli ordinamenti necessari per il nuovo mondo, di questi, infatti, non doveva più essercene bisogno. Marx è uno dei padri dell'etica liberale. Aveva intravisto la necessità dello sviluppo sociale e culturale come premessa al superamento dell'organizzazione del lavoro che si profilava nella fabbrica. Ma come questo sviluppo sociale si sarebbe realizzato? Questo non lo poteva sapere, anche perché Marx sottovalutava il colonialismo nascente e un qualche migliaio di altre cosette. La fase intermedia per la liberazione dal potere della nobiltà e del clero, con la conseguente eliminazione dell'analfabetismo e col necessario coinvolgimento di tutti i cittadini nella gestione dello Stato. La fase intermedia era il superamento del cristianesimo, del regno di Dio, che imponendo il re e le gerarchie sociali mantenevano i cittadini nelle condizioni di servi, della gleba e di schiavi. Per comprendere la distanza che c'era fra istanze di libertà e il marxismo che il XX secolo le ha incarnate, riporto da Storia delle donne, dall'articolo di Jean Bouberot, La donna protestante. Scrive Bouberot: il terzo centro antischiavistico femminile fu New York. Esso raggruppò soprattutto presbiteriane per attività meno di avanguardie. Il comitato delle donne rimase subordinato a quello degli uomini e le donne bianche e nere si organizzarono in gruppi separati. Nel 1837 il primo congresso antischiavistico femminile si tenne a New York. Lo stesso anno fu organizzato un grande giro di conferenze in numerose città della Nuova Inghilterra. Per 6 mesi, 2 militanti originarie della Carolina del Sud, Sarah e Angelina Grimke, presero la parola soprattutto nelle chiese e davanti a numerosi ascoltatori, uomini e donne. Fu denunciata la complicità della Chiesa nel mantenimento di una situazione di inferiorità dei neri, anche liberi. L'ampiezza del fenomeno per cui le donne presero la parola, il contenuto dei discorsi da esse tenuti, potevano provocare solo il dispiacere di gran parte del clero protestante. Per questo motivo l'Associazione dei Pastori Congregazionisti pubblicò una lettera pastorale nella quale, con l'appoggio di citazioni del Nuovo Testamento, si esprimeva il giudizio che la funzione delle donne non consistesse nell'occuparsi di affari pubblici. Alla questione dello schiavismo si aggiunse dunque una controversia sui diritti delle donne. Questo legame fra i due problemi è importante, perché alcune militanti avrebbero potuto essere impressionate dagli argomenti dei pastori se si fosse trattato soltanto dei loro interessi privati, ma sembrava loro di combattere per una causa divina. E questo le aiutò a resistere ai discorsi religiosi tenuti contro di loro. Tuttavia, le più consapevoli compresero che ormai bisognava lottare globalmente per un nuovo ordine delle cose. E Angelina Grinché scriveva: «Non è soltanto la causa degli schiavi che noi difendiamo, ma quella della donna come essere morale e responsabile». Nel 1838 la sorella Sarah pubblicò le sue Letters on the Equality of the Sex and the Coalition of Women, il primo manifesto del femminismo protestante contemporaneo. Storia delle donne dell'Ottocento di Francis E. Perrault, articolo La donna protestante di Jean Bouberot. E il cristianesimo cattolico? Come porrà le basi per stuprare la rivoluzione francese? Un passo dell'articolo di Michela De Giorgio sulle donne ci descrive la relazione cattolica nella cultura del modello familiare dopo la rivoluzione francese. Dice la De Giorgio: deriviamo dall'archetipo della madre istitutrice, nato con i dibattiti sull'educazione femminile in epoca rivoluzionaria. La madre nuova, che sviluppa e fortifica prima nel cuore dei figli e poi degli uomini le virtù sociali ed individuali. Un classico del pensiero pedagogico rivoluzionario, da La Canaille all'italiano Buonarroti. La cultura cattolica della Restaurazione accoglie agevolmente questo modello, un'eredità facilitata dai contributi della ricerca scientifica. In Francia, alla fine del XVIII secolo, l'influenza degli scritti di Georges Stahl aveva diffuso il credo della preminenza dell'anima sul corpo. Il Système physique et moral de la femme, scritto da Pierre Rousseau nel 1775, per più di un secolo referente teorico fondamentale, identificava l'assenza del sesso femminile oltre le ristrettezze fisiologiche dell'organo sessuale. Fragilità e sensibilità delle donne, effetti tutt'altro che negativi nel rapporto fra fisico e morale, diventavano positive pertinenze di genere. Anche l'anima gode dei segni della femminilità, dalle fibre muscolari al comportamento morale. Già dai primi decenni dell'Ottocento molti autori cattolici teorizzavano una particolare storica propensione del cristianesimo a guidare questi caratteri sentimentali della femminilità, finalmente disancorati da un contrassegno così corporeo, quasi carnale. Libero dal legame di dipendenza fra struttura fisiologica e sostanza psicologica, questo modello ideale del femminile si diffonde in tutta l'Europa post-rivoluzionaria. L'anima femminile, diversa e complementare a quella maschile, diventa per la Chiesa della Restaurazione una riserva di risorse civilizzatrici e di possibilità di conversione. Non diversamente, l'anima femminile è necessaria al pieno raggiungimento dell'umanità. Per l'idealismo classico, la famiglia come nucleo di Kate nella hegeliana filosofia del diritto, come per il romanticismo, quel suo ideale di complementarietà armonica dell'amore. Agli occhi dei cattolici della Restaurazione, la dialettica di forza e della debolezza femminile rivelata dalla Rivoluzione è uno dei pochi meriti di quell'evento. Appare un nuovo soggetto sociale incontaminato da passioni politiche, con sentimenti così cristiani da essere già perfettamente esemplari. Al vertice, immediato referente politico, brillano le prodezze strategiche delle donne della famiglia reale, ma al di sotto c'è una inesauribile rete di risorse femminili senza barriere di classe. Prières, tendance, plaies, caresses sono armi di persuasione, la strada intima con cui in Francia le donne sono arrivate ad influire potentemente nella vita pubblica. Joseph de Maistre, che teorizza «Pour le bien commun, pour le mal d'influence, de votre sexe è immense, ma non oltre il limite di un nucleo familiare allargato». Riassume perfettamente il punto di vista dell'epoca, una concezione sperimentata. Il padre, Pierre-Alexandre Mercier, che a Fourvière confessa dal 1850 al 1857 20.000 penitenti, una media di 14 al giorno, non sappiamo la percentuale femminile, raccoglie le sue esperienze di storie di virtù e peccati in una serie di conferenze dal titolo dell'influence salutaire au pernicieuse qu'est la femme dans les sociétés. Il testo è consigliato come modello dei predicatori. Scusate le pronunce delle parole straniere, francesi e inglesi, ma sono quelle che sono, d'altronde non conosco le lingue. Storia delle donne dell'Ottocento di Fraise Perot, articolo del modello cattolico di Michela De Giorgio. Le riflessioni dunque di Marx si contrappongono a questa necessità di restaurazione della Chiesa Cattolica mediante la ripresa del controllo sociale. Non sono atti di intervento della società come sono atti militari quelli dei predicatori cristiani cattolici o atti di violenza come quella dei cristiani per riaffermare da un lato il controllo sulla donna. Non sono neppure atti di violenza con cui imporre l'ideologia schiavista come negli USA. Si tratta di constatazioni dell'ineluttabile a cui la società diverrà. È un atto di viltà mettere l'azione di Marx in contrapposizione all'attività militare svolta dal cristianesimo nella società civile. Ad esempio, la morale del Partito Comunista Italiano era la morale cattolica, non la morale marxiana. Non esisteva una morale marxista, ma esisteva un'apertura verso il futuro in cui comunque le società sarebbero approdate. Sia il Partito Comunista Italiano che la Democrazia Cristiana erano agenti feroci nel chiudere la prospettiva verso il futuro della società civile. Da Storia delle donne, l'Ottocento di Fraise Perot, articolo Dalla destinazione al destino di Fraise Geneviève, leggiamo. Nella famiglia borghese, la proprietà e il commercio costituiscono elementi motori, cosa che riguarda le donne e i bambini, non meno dei beni. Marx saluta in Fourier colui che è stato capace di denunziare il matrimonio e la famiglia come un sistema di proprietà e la donna come una merce. La famiglia dunque è sempre una realtà storica, tesi sostenuta da Marx già nell'ideologia tedesca, in cui critica Stirner e la sua concezione astratta della famiglia. La famiglia evolve, secondo le epoche. Sarebbe quindi assurdo pensare che si voglia abolirla. Fin dai suoi primi articoli nel 1842, Marx si pronuncia a favore della monogamia e del divorzio, nessuna sacralizzazione della famiglia come in Hegel, e rifiuta a più riprese il comunismo primario che comporta la comunanza delle donne. In realtà, tale tipo di comunanza è già esistente e va sotto il nome di prostituzione, forma commerciale di circolazione delle donne fra gli uomini che ne detengono il possesso come fossero degli oggetti. Il capitalismo moderno, dissolvendo la famiglia proletaria e immettendo le donne nel mercato del lavoro come produttrici al di là della loro funzione di riproduttrici, le sottrae allo spazio della proprietà privata familiare, avviando in tal modo, senza saperlo, un processo di liberazione delle donne. Infatti, il lavoro salariato costituisce il primo passo verso l'autonomia delle donne che sarà portata a compimento dal comunismo, con la fine della proprietà privata e il mutamento del sistema di produzione. In tal modo l'economia, non il diritto, è la base dell'emancipazione delle donne come della nuova struttura della famiglia. Tratto dalla storia delle donne, l'Ottocento, di Fraise Perot, dal titolo Dalla destinazione al destino, di Fraise Geneviève. Era una previsione quasi scontata, visti i precedenti dei diritti di famiglia. Leggiamo dall'articolo Le contraddizioni del diritto, di Nicole Armaud, sempre in Storia delle donne l'Ottocento. Sulla donna pesa ugualmente l'impossibilità di nuove nozze per un periodo di circa 300 giorni dallo scioglimento del vincolo per la morte o divorzio, lutto vedovile, allo scopo di proteggere i figli illegittimi. L'Italia conosce il divorzio nel 1790, il divorzio dal 1796 al 1815. La Francia lo sopprime l'8 maggio 1816 per motivazioni religiose. Dopo una lunga battaglia riappare il 27 luglio 1884, legge Nanquette. Le cause, salvo un mutuo consenso, sono le stesse di quelle previste dal Codice Civile nel 1804, ma per quanto riguarda l'adulterio siamo ormai alla parità. La legge del 6 giugno 1908 autorizza la conversione della separazione legale in divorzio, se sia durata almeno 3 anni. Nei paesi anglosassoni il divorzio è sconosciuto fino al 1857, tranne che sotto la forma di una separazione religiosa, dagli effetti limitati, oppure di un divorzio di lusso proclamato a titolo eccezionale dal Parlamento. Il Divorce Act del 1857 ne fa un atto giuridico destinato ad avere un peso notevole nelle ex colonie americane, dove la legislazione differisce molto secondo gli stati. Sono soprattutto le donne a ricorrere al divorzio per abbandono e sevizie, in particolare durante la rivoluzione in Francia e grazie all'instaurazione del sostegno giudiziario del 1851, a quell'epoca si trattava di separazione legale. Il divorzio resta comunque un atto raro, quasi sconosciuto nelle campagne e praticato soprattutto dalle classi medie. Sempre tratto dalla storia delle donne all'Ottocento, di Fraise Perot, articolo Le contraddizioni del diritto, di Nicole Arnaud-Duc. Dunque, c'è voluta la Seconda Guerra Mondiale perché le donne prendessero i posti nelle fabbriche lasciate liberi dagli operai andati a fronte. Ci vuole il 1970 perché una legge sul divorzio fosse votata in Italia e iniziasse quel lento cammino di trasformazione della famiglia. La famiglia passasse dalla concezione della famiglia intesa come un campo di prigionia, come voluta e imposta dal cristianesimo, a una famiglia intesa come una relazione fra persone uguali, come descritta dalla Costituzione. Ha dovuto affrontare oltre 20 anni di odio morale della Democrazia Cristiana e del Partito Comunista. Marx vide lontano, ma la morale del Partito Comunista Italiano era la morale cattolica. La distruzione desolante che l'ha lasciata Marx e nemmeno il desiderio dei popoli di liberarsi dal giogo della città di Dio dei cristiani. I disastri sono stati provocati dai cristiani nel tentativo di riaffermare il dominio della città di Dio sugli uomini, impedendo loro l'apertura verso il loro futuro. Il tentativo di riaffermare il dominio della città di Dio sugli uomini, imponendo loro la verità alla quale erano obbligati a sottomettersi, ha prodotto non solo i campi di sterminio di nazista memoria o i gulag sovietici, ma il macello dei popoli africani, sudamericani e la devastazione della Cina ad opera dei giapponesi. Gesù è il modello di superuomo a cui ogni onnipotente, ogni razzista, ogni dominatore, ogni nazista si ispirava e si ispira. la necessità di costringere le persone a sottomettersi ad una verità che doveva essere accettata e non giustificata, ha finito per trasformare la società civile in altrettanti mattatoi che impedissero alle persone di guardare al loro futuro. Un futuro che viene impedito sia dalle guerre di conquista di Israele che dai massacri cristiani del Ruanda, dall'uso dei bombardamenti e dei missili con cui redimere le contese internazionali, all'uso della tortura e della sparizione delle persone. È il Dio padrone cristiano, l'onnipotente in cui le persone si identificano, incapaci di avere un'apertura verso un futuro e di articolare in maniera strategica la loro esistenza. È il cristianesimo che si impone sui bambini e che violenta ogni condizione sociale che può portare l'uomo a liberarsi dalla città di Dio che i cristiani gli impongono. Né Marx, né nessun altro, nessun individuo che avesse amore per la società in cui vive è una verità alla quale piegare e costringere le persone. Ogni persona che ha amore per la società in cui vive rimuove gli ostacoli al suo sviluppo. Solo il cristianesimo, mediante l'imposizione della sua verità, costruisce muri di filo spinato, campi di concentramento e di sterminio al fine di costringere le persone alla sottomissione. Questo odio manifestato dai cristiani, manifestato dal Dio dei cristiani, dal loro Gesù, è veicolato da ogni cristiano nella società civile, è la fonte di ogni terrore e di ogni male sociale. Ad ogni istanza di liberazione, sia personale che sociale, il cristiano oppone una reazione per riprendere il controllo delle persone, per reimporre il proprio dominio. Ed è la libertà per fare il male che Ratzinger ben esprime. Scrive Ratzinger: Marx non ha solo mancato di ideare gli ordinamenti necessari per il nuovo mondo. Di questi, infatti, non doveva più essercene bisogno. Che egli di ciò non dica nulla è logica conseguenza della sua impostazione. Il suo errore sta più in profondità. Egli ha dimenticato che l'uomo rimane sempre uomo, ha dimenticato l'uomo e ha dimenticato la sua libertà. Ha dimenticato che la libertà rimane sempre libertà, anche per il male. Credeva che una volta messa a posto l'economia, tutto sarebbe stato a posto. Il suo vero errore è il materialismo. L'uomo infatti non è solo il prodotto di condizioni economiche e non è possibile risanarlo solamente dall'esterno creando condizioni economiche favorevoli. Il terrore, questo dice Ratzinger, il terrore di Ratzinger vuole imporre agli esseri umani per poterli stuprare. È contenuto tutto in questa visione dell'uomo. Egli ha dimenticato che l'uomo rimane sempre uomo, per quale Ratzinger accusa Marx di aver dimenticato la libertà dell'uomo. Ratzinger nei confronti degli altri uomini. Marx ha dimenticato la libertà dell'uomo, Ratzinger nei confronti degli altri uomini. Ha dimenticato l'uomo e ha dimenticato la sua libertà. Ha dimenticato che la libertà rimane sempre libertà anche del male. E questo viene sottolineato da Ratzinger. Ratzinger dunque accusa Marx di aver dimenticato la sua libertà personale di fare il male agli uomini, di stuprarli e di costringerli alla sottomissione. Perché Ratzinger, nell'usare il termine libertà, non parla di libertà dell'uomo, ma parla della sua libertà di sottomettere l'uomo alla sua verità? Io, dice Ratzinger, sono morto alla legge, io sono al di là della legge, io sono il Dio in terra che manifesta la verità. La mia libertà, continua Ratzinger, è quella di poter imporre la verità, e la libertà dell'uomo è quella di pretendere di sottomettersi alla mia verità, una verità che è naturale perché la mia verità, dice Ratzinger, deriva dal mio Dio padrone. Marx ignorava gli effetti della manipolazione mentale con cui la Chiesa cattolica e il cristianesimo in generale manipola i bambini. Non era il suo campo di studio, ma sapeva che le condizioni economiche potevano rendere necessaria la liberazione dell'uomo dalla schiavitù. Liberarlo dall'essere servo della gleba, dalla sottomissione colonialista che il cristianesimo idealizzava. Marx era materialista, ma Ratzinger dovrebbe ripassarsi un po' il significato del termine materialista come usato da Marx, perché l'unica ideologia bassamente e volgarmente materialista è il cristianesimo, un materialismo meccanicista generato nella superstizione. Non solo espropria la ricchezza materiale per il gusto di costringere la miseria materiale, ma considera le persone come becera materia, bestiame di un gregge che il cristiano vuol portare al macello. Della sua Madonna, ai cristiani, interessa soltanto la vagina. Il Gesù del cristianesimo è solo un volgare possessore di persone, un padrone incapace di un minimo di relazione personale che non sia quella col bambino nudo. E la nudità è la qualità di possesso che identifica il bambino come oggetto nei confronti di Gesù. Per il cristianesimo il corpo è solo un oggetto da possedere e da annientare per poter liberare l'oggetto di proprietà del suo padrone, l'anima. C'è nel cristianesimo solo odio nei confronti di quelle persone che sanno relazionarsi senza possedersi. Vedi le manifestazioni di odio di Ratzinger, Bagnasco e Bertone contro le coppie di fatto. Nel cristianesimo tutto è becera materia, senza una personalità, senza un'intelligenza, senza una prospettiva verso il futuro. Corpi, oggetti, materia che vanno posseduti o distrutti a seconda del capriccio del Dio padrone o di chi lo rappresenta. La stessa anima delle persone, il loro sentimento e le loro emozioni per i cristiani, non solo è un oggetto distinto dal corpo, ma è un oggetto che loro e il loro Dio possiedono, offendono e stuprano a piacimento. Avevano ragione gli antichi. I cristiani sono degli atei, non sanno riconoscere gli dèi negli oggetti del mondo che li circondano, hanno bisogno di fantasie morbose. Marx individua la relazione dialettica: migliori condizioni economico-sociali aumentano le libertà soggettive in quanto alimentano il bisogno di libertà dell'uomo. L'aumentare della libertà dell'uomo, aumento di strati di popolazioni che accedono a migliori forme di benessere, aumentano la ricchezza sociale, la quale, a sua volta, pone altri bisogni che l'uomo deve cercare di soddisfare. Si tratta del meccanismo virtuoso della vita, che si apre verso il futuro sociale, e che Ratzinger nega perché egli non può vedere nessun futuro sociale, in quanto impegnato a distruggere le pulsioni umane verso la libertà, in questo presente, la distruzione delle aspettative umane verso il futuro, fatto in questo presente, la distruzione, questa distruzione, Ratzinger la chiama la sua libertà. E questo è tutto ed è quanto per quanto riguarda il 21° paragrafo dell'enciclica Spe Salvi di Ratzinger. Ratzinger cerca di distruggere Marx, distruggere la visione marxiana della vita, proprio perché il progetto sociale di Marx in Ratzinger, in questo momento storico è quello di sostituire il cristianesimo al marxismo. Dal momento che sembra che non ci sia più il comunismo, bene, Ratzinger vuole sostituire al comunismo il cristianesimo. D'altronde il comunismo stesso, che era realizzato nei vari paesi, nei vari partiti comunisti, aveva sostituito la morale marxiana con la morale cattolica, con la morale cristiana. Ebbene, il passaggio è semplicissimo in questa sovrapposizione, soltanto che Ratzinger si è dimenticato che la libertà dell'uomo è una pulsione della vita, non è semplicemente un'espressione ideologica. Bene, io ho finito la trasmissione di oggi, vi ricordo che sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista, stregone, guardiano dell'Anticristo, e vi do appuntamento per la prossima trasmissione di Magia, Stregoneria e Paganesimo dai microfoni di Radio Pagana. E vi ricordo che su internet trovate sempre tutto quello che noi diciamo a questi microfoni. Ciao a tutti. Eccoci qua.